Natalia cara, amore mio, ogni volta spero che non sia l'ultima lettera che ti scrivo, prima della partenza o in genere. E così è anche oggi. Continua in me, dopo un'intera giornata trascorsa, il lieto eccitamento suscitatomi dalle tue notizie e dalla prova tangibile che mi vuoi così bene. Questo eccitamento non ha potuto essere cancellato neppure dall'inopinato incontro che abbiamo fatto oggi. Gli auspici dunque non sono lieti, ma pazienza. Comunque, se mi facessero partire, non venirmi dietro in nessun caso. Sei molto più necessaria ai bambini e soprattutto alla piccola. E io non avrei un'ora di pace se ti sapessi esposta, chissà per quanto tempo, a dei pericoli che dovrebbero presto cessare per te e non accrescersi a dismisura. So di quale conforto mi privo a questo modo, ma sarebbe un conforto avvelenato dal timore per te e dal rimorso verso i bambini. Del resto, bisogna continuare a sperare che finiremo col rivederci e tante emozioni si comporranno e si smorzeranno nel ricordo, formando di sé un tutto diventato sopportabile e coerente. Ma parliamo d'altro. Una delle cose che più mi addolora è la facilità con cui le persone intorno a me, e qualche volta io stesso, perdono il gusto dei problemi generali dinanzi al pericolo personale. Cercherò di conseguenza di non parlarti di me, ma di te. La mia aspirazione è che tu normalizzi, appena ti sia possibile, la tua esistenza, che tu lavori e scriva e sia utile agli altri. Questi consigli ti parranno facili e irritanti, e invece sono il miglior frutto della mia tenerezza e del mio senso di responsabilità. Attraverso la creazione artistica, ti libererai dalle troppe lacrime che ti fanno groppo dentro. Attraverso l'attività sociale, qualunque essa sia, rimarrai vicina al mondo delle altre persone, per il quale io ti ero così spesso l'unico ponte di passaggio. A ogni modo, avere i bambini significherà per te avere una grande riserva di forza a tua disposizione. Vorrei che anche Andrea si ricordasse di me, se non dovesse più rivedermi. Io li penso di continuo, ma cerco di non attardarmi mai sul pensiero di loro, per non infiacchirmi nella malinconia. Il pensiero di te, invece, non lo scaccio e ha quasi sempre un effetto corroborante su di me. Rivedere facce amiche in questi giorni mi ha grandemente eccitato in principio, come puoi immaginare. Adesso l'esistenza si viene di nuovo normalizzando in attesa che muti più radicalmente. Devo smettere, perché mi sono messo a scrivere troppo tardi, fidando nella luce della mia lampada, la quale invece stasera è particolarmente fioca, oltre a essere altissima. Ti continuerò a scrivere alla cieca, senza la speranza di rileggere. Con tutto il Tomaseo che ho tra le mani, sorge spontaneo il raffronto con la pagina di diario di lui che diventa cieco. Io, per fortuna, sono cieco solo fino a domattina. Ciao amore mio, tenerezza mia. Fra pochi giorni sarà il sesto anniversario del nostro matrimonio. Come e dove mi troverò quel giorno? E di che umore sarai tu allora? Ho ripensato in questi ultimi tempi alla nostra vita in comune. L'unico nostro nemico, ho concluso, era la mia paura. Le volte che io, per qualche ragione, ero assalito dalla paura, concentravo tutte le mie facoltà a vincerla e a non venir meno al mio dolore, che non rimaneva nessun'altra forma di vitalità in me. Non è così? Se quando ci ritroveremo io sarò liberato dalla paura e neppure queste zone opache esisteranno più nella nostra vita comune. Come ti voglio bene, cara. Se ti perdessi, morirei volentieri. Anche questa è una conclusione alla quale sono giunto negli ultimi tempi. Ma non voglio perderti e non voglio che tu ti perda nemmeno se per qualche caso mi perderò io. Saluta e ringrazia tutti coloro che sono buoni e affettuosi con te. Devono essere molti. Chiedi scusa a tua madre e in genere ai tuoi di tutto il fastidio che arreca questa nostra troppo numerosa famiglia. Bacio i bambini, vi benedico tutti e quattro e vi ringrazio di essere al mondo. Ti amo, ti bacio, amore mio, ti amo con tutte le fibre dell'essere mio. Non ti preoccupare troppo per me. Immagina che io sia un prigioniero di guerra. Ce ne sono tanti, soprattutto in questa guerra. E nella stragrande maggioranza torneranno. Auguriamoci di essere nel maggior numero, non è vero, Natalia? Ti bacio ancora e ancora e ancora. Sii coraggiosa. Leone. Leone è Leone Ginsburg. Di anni 34. Docente universitario, nato ad Odessa il 4 aprile 1909, venuto in Italia fin dalla primissima infanzia, studia a Viareggio e a Torino. È fra i fondatori della casa editrice Einaudi e docente di lettera russa all'Università di Torino. Nel 1933 esonerato dall'incarico per essersi rifiutato di prestare giuramento al Partito Nazionale Fascista. Nel marzo del 1934 arrestato e nel settembre condannato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato in Roma a 4 mesi di carcere per appartenenza al movimento Giustizia e Libertà. Nel 1940 assegnato al confine in Abruzzo. Dopo il 25 luglio 1943 organizzatore del movimento Giustizia e Libertà. Dopo l'8 settembre 1943 direttore del foglio del Partito d'Azione Italia Libera, di cui cura la stampa nella tipografia clandestina di via Basento numero 55 in Roma. Arrestato il 19 novembre 1943 nella tipografia clandestina ad opera della polizia fascista, riconosciuto la sua identità e denunciato ai tedeschi, è trasferito nel braccio tedesco delle carceri di Regina Coeli a Roma. Percosso e ridotto in fin di vita, muore a Regina Coeli di Roma il 5 febbraio 1944.